Bene, ora stiamo per chiamare il pianista Maurizio Baglini che ha pubblicato il suo 19° disco, insomma, l'ultimo dei suoi primi 50 anni, festeggiati insieme al ventennale della sua invenzione culturale che è l'Amiata Piano Festival. Infatti
Amiata.
sono stato. Sì, è un festival che si fa infatti sul Monte Amiata, un festival di musica classica. Io ho assistito anche a un bellissimo concerto del maestro Maurizio Baglini alla conferenza di questo festival. Appunto, e proprio a febbraio, il 28, proprio ieri, il 28 febbraio, è uscito questo disco che si chiama Eroica, che insomma è un concept proprio sulla figura dell'eroe, dedicata al mito dell'eroe in musica dal 1800 fino ai nostri giorni, e si va appunto da Beethoven,
Wagner,
Chopin,
immagino.
Liszt, Rossini, Wagner fino a David Bowie. E questo, vabbè, visto che veniamo dal collettivo Ninconanco, partiamo da Bowie, insomma, che comunque è anche
Certo.
il mio di mito. Poi magari ci faremo raccontare dal maestro Baglini perché ha inserito, insomma, anche il titolo Eros, ovviamente Eroica, non poteva che venire in mente
Bello.
Bowie. Questa è la sua versione per piano, David Bowie e Brian Eno, che gli autori di questo brano, interpretato da Maurizio Baglini. Eros, poi lo chiameremo al telefono. Eros, l'interpretazione di Maurizio Baglini dal disco Eroica. Dovremmo avere al telefono Maurizio Baglini, ci senti? Pronto?
Sì, salve, ciao a
Grazie.
tutti, ci sono, grazie a voi.
Scusa il ritardo, però insomma non potevamo non ospitare noi qui di Driving Saturday, diciamo dei Bowiani, almeno io, insomma, ovviamente la trasmissione si chiama Driving Saturday anche per la canzone di Bowie, quindi quando ho visto che c'era un pianista che insomma già ti conoscevo per fama, per l'Amiata Piano Festival, insomma tante altre cose, però insomma, quando ho visto che c'è un pianista che ha messo Bowie accanto a Beethoven, Chopin, Liszt, Rossini e Wagner, lo dobbiamo chiamare perché insomma è stato un grande regalo per noi, ci ha fatto molto molto piacere ovviamente questa
No,
cosa.
anche da parte vostra quello che mi fate di poter partecipare, perché io da tanti anni cerco di battermi per questa abolizione dei
Oh,
cataloghi, no?
esatto.
Delle categorie, delle barriere.
C'è qualcuno che ha storto il naso, forse, nell'ambiente della musica classica, ce ne faremo una ragione, no? Perché come ha messo osato mettere Bowie accanto a Chopin? Ci sarà qualcuno, no, forse, non lo so, no, chiedo io così.
Ci saranno,
sto scherzando, sto scherzando.
Un compositore che mi ha chiesto come mai magari non è stato coinvolto per gli arrangiamenti, queste cose qua, ecco, però per adesso è tutto positivo, anche perché comunque Bowie era anche un grande saxofonista, che era un violoncellista, un coreografo, mimo. Insomma,
diciamo, non riesco a dire magari grande sassofonista in senso tecnico, perché comunque probabilmente era un autodidatta, ha preso lezioni così in modo, però sicuramente era un grande musicista nel senso proprio di scopritore, anche curioso, ecco, di tutta la musica.
Esatto. Quindi, non era un virtuoso, esatto, del sax, tanto meno del cello, però esatto, era grande nella misura in cui affrontava anche in quei due strumenti le partiture più difficili. C'è una testimonianza del sax, per esempio, degli studi di Coughlin, quindi la musica classica lui la conosceva, e c'è una foto in cui sul violoncello studia l'arpeggione di Schubert, temibilissimo, quindi in qualche modo
quindi anche possiamo dire
era elevata, era elevatissima.
Non era, diciamo, un musicista così semplicemente come fanno magari molti cantatori che si accompagnano giustamente solo per comporre, ecco.
No, credo che lui avesse effettivamente il concetto della musica classica intesa come classificata, no, dalla storia. Quindi io ho voluto omaggiarlo perché, vabbè, c'era questo concept, usiamo l'inglesismo,
dedicato all'eroe, alla figura dell'eroe.
Sì, che poi, tra l'altro, sulla piattaforma digitale, chi vuole, c'è anche l'eroina, quella sana.
È vero, ci sono delle bonus track, diciamo.
Esatto, bravo. Quindi c'è anche Giovanna d'Arco e cerco anche di sfatare un attimo, perché di questi tempi vuoi parlare di eroe.
Ah, non è, sì, sì, no, non è. Risulta, magari può risultare un po' maschilista, non lo so, è una figura troppo.
No, assolutamente, ho cercato proprio di dare questa mia visione dell'eroe, che piace a tutti. L'eroe è anche il grande giocatore di calcio che trascina le folle, lo sportivo, quello che fa l'impresa,
uno,
no?
Che sbaglia anche il calcio di rigore, come diceva De Gregori.
Non si giudicano, com'è? Non si giudicano,
ma da questi piccoli particolari che si giudica un giocatore.
Esatto, bravissimo. Però ecco, credo che David Bowie, fra l'altro, visto in una veste dal mio punto di vista personale essenziale, cioè io ho preso quelle che sono le note, quindi proprio il materiale, le partiture che esistono, abbiamo dovuto chiedere non solo liberatorie ma anche approvazioni, e non solo agli editori, ma c'è stato anche Brian Eno che ha...
Ah, quindi anche proprio agli autori di persona, dovuto chiederla.
Sì, questo è stato per me il motivo più gratificante, perché ho cercato, ora non so se ci sono riuscito, però di fare quello che fa il pianista classico, no? Quello che poi ho fatto in Beethoven, cioè agire molto sulle estremizzazioni dal piano al forte, tutto in acustico. Noi non abbiamo artifici di amplificazione,
certo,
di niente. Quindi ho voluto proprio portare sia il rock di Heroes con questa pulsazione inflessibile, che per esempio in Life on Mars, questa grande canzone, questo lead di fatto, alla propria essenza. E poi il principio di legittimità, piace o non piace, questo si vedrà.
Sì, sì, no, non sapevo addirittura che uno dovesse chiedere l'autorizzazione per suonare in fondo una composizione strumentale di una canzone. Non è che uno cambia il testo, allora devo chiedere il permesso. Non sapevo che andasse chiesto il permesso anche per fare una versione strumentale.
No, va chiesto, ringrazio Universal, che certo, i miei produttori che ci sono riusciti, però questo fa anche capire quanto la musica, ovvero proprio le note, il materiale vivo, siano fattori importantissimi, non meno delle parole poi. Io le parole non le ho messe, io non so cantare.
No, certo.
Quindi ho fatto sentire Heroes o Space Oddity, Life on Mars, questa trilogia bowiana, in relazione a quella che è la memorizzazione dell'immaginario poi collettivo, no? Uno l'ascolta. Molti dei miei colleghi della musica classica adesso non mi hanno detto se hanno storto il naso o meno, ma alcuni hanno detto: ah, ma questo è David Bowie, la conoscevo. Quindi noi abbiamo il complesso forse di autoreferenzialismo eccessivo, ma al contrario, no? A volte. E quindi questo dimostra quanto sia popolare,
no, certo,
nobile del termine.
Ah, per esempio, a me è capitato di sentire delle versioni strumentali, per esempio da Rick Wakeman, che lui è uno dei pianisti che ha suonato proprio nei dischi di Bowie, no? Rick Wakeman degli Yes, oppure Mike Garson, che è stato il suo pianista degli ultimi anni, insomma, anche lui ha collaborato tantissimo. Cioè, magari ecco, il pianista di Bowie che va in concerto e fa il brano di Bowie, già è magari più naturale aspettarselo. Invece un pianista di musica classica, che però suona anche appunto Chopin, Liszt, Rossini, Wagner e Beethoven, è meno frequente, magari.
Io credo che la discografia oggi, pur rimanendo un modo di creare memoria, no, di sé, di un proprio percorso, abbia senso se c'è un pensiero, è una proposta. Poi, peraltro, tutto sul digitale è opinabile, nel senso che qualsiasi ascoltatore in qualsiasi punto del pianeta, di qualsiasi età, qualsiasi lingua, può scegliere la traccia che lo incuriosisce di più. Quindi i collegamenti io li ho fatti, spero, ripeto, di esserci riuscito, e è musica, ripeto, che entra nel cuore della gente, così come la polacca eroica di Chopin. Io sono convinto che anche il non addetto ai lavori che l'ascolta, magari dopo Heroes, dice: ah, la conoscevo, non sapevo che fosse
Certo,
Chopin. Quindi
può
questo
essere
è un modo anche di allargare la curiosità di chiunque, no?
un lavoro al contrario, certo.
Perché no? Adesso l'avevamo fatto anche Emerson, Lake & Palmer con Mussorgsky, quasi in
Certo,
un'esposizione,
i
no?
quadri
Rock and
Pictures of an Exhibition,
Roll.
certo.
Nel
O
prog
l'Allegro Barbaro di Bartok, cioè sono operazioni che.
nel prog su, nel prog italiano è avvenuto spesso
Esatto.
questo. Diciamo, queste incursioni nella musica classica proprio come intro oppure come coro.
Allora,
Io.
non so, ci vogliamo ascoltare qualche altra cosa di Bowie o anche non di Bowie, poi insomma facciamo scegliere anche al maestro Baglini, non so,
Ma
io.
no, voglio.
No,
Io
no,
avvento
noi
io
invitiamo.
ascolterei anche avvento di seguito Live on Mars e Space Oddity, però magari poi facciamo scegliere anche un brano invece di musica classica, magari ecco che non duri troppo perché sono anche
Potrebbe
tempo.
essere la cavalcata del Guglielmo Tell,
Ok,
che
che è una sì.
ci sono quattro
C'è
tracce dall'opus
l'Overture, per
32.
esempio, l'Overture che sono due brani che durano infatti 2 minuti e mezzo e 3 minuti e mezzo. Potremmo far
Ecco,
ascoltare quello.
l'ultimo, quello di 3 minuti e mezzo,
Sì.
è il celebre Galop,
Va
come si può
bene.
dire, insomma,
Sì,
no?
sì, sì, sì.
E secondo me lo riconosceranno in molti.
Bene.
Perfetto.
Allora, ascoltiamoci questa. Che era Guglielmo Tell, perché era Liszt?
Sì, esatto, Franz Liszt ha trascritto dalla versione orchestrale di Rossini,
Esatto, perché.
ha fatto questa trascrizione, questa parafrasi, ma di fatto è una trascrizione letterale proprio dell'ouverture dell'opera epica di Rossini, Guglielmo Tell. E tra l'altro, quando andò a farla sentire a Rossini, insomma, storse un po' il naso, in senso snobbistico, no? Lo snobbò un po', però riconobbe che era veramente talmente difficile da ritenerla quasi ineseguibile. E poi, naturalmente, come tutti i record, sono fatti per essere battuti, quindi oggi se ce la faccio
Sì,
anch'io, ce la fanno anche altri pianisti, vuol dire che ci si fa. Però all'epoca, nel 1839, quando fu fatta da Franz Liszt questa trascrizione, era considerata ineseguibile, perché è difficile, perché è veramente impestata
che è
proprio.
l'Allegro S552, giusto?
Esatto.
Ok, allora ci ascoltiamo questa, poi magari torniamo a parlare dopo anche di altre cose. Grazie, a dopo.
Grazie a voi. Thank you.
E questa era l'overture del Guglielmo Tell di Rossini, riportata, scritta da Liszt, giusto? Pronto, Maurizio,
Sì,
eccoci.
questa è la scena della tempesta, no? Cioè, segni premonitori negativi, poi arriva l'eroe, poi ci sarà. L'abbiamo suddiviso in quattro tracce, anche perché appunto così sul digitale è più facile anche fare lo skip, no? Si
Se non sbaglio,
dice.
era stato anche il. Uno dei primi singoli disponibili in digitale, questo da 14 febbraio.
Esatto, e poi subito dopo la traccia che ora sarebbe arrivata era stata una sigla famosa delle trasmissioni Rai degli anni 70, mi dicono, insomma, io. Quindi quando la gente guardava la televisione, che finivano i programmi, partiva questo, insomma, no, non quello appena ascoltato, ma questo.
Album di un voyager, quella, no.
L'album d'un voyageur è dal
Un altro.
precedente album che ho fatto, perché poi lì ora si
Ah,
fa
ok.
in
Perché
un
no,
altro
sta anche in
stile.
Eroica, anche questa però, Album di un Voyager.
Sì, perché
Ah,
comunque il
ecco.
tema dell'eroe nell'Ottocento veniva affrontato tantissimo, quindi Franz Liszt come titano del pianoforte lo inserisce dappertutto. Nel caso specifico di Guglielmo Tell, peraltro, fa anche un omaggio alla cappella del Guglielmo Tell, quindi proprio la tomba, insomma, anche in senso più celebrativo. Sì, è il pieno romanticismo in cui il mito dell'eroe
L'eroe
viene
romantico,
trascurato.
certo.
L'eroe romantico, esatto, sì, un po' ancestralmente viene poi dall'epica greca, ma si va molto
Ripresa
avanti
nel
anche.
romanticismo, certo. E
Esatto.
infatti anche Eroica, il titolo si rifà anche a Chopin, appunto l'opera 53, anche se un titolo no,
Polacca eroica.
non approvato, però li leggo da, mai approvato da Chopin.
Però alla fine pecunia non olet, si diceva, nel senso che se l'editore. Diceva, guarda, che così ha più successo, la gente lo riconosce come tale, anche geni assoluti che poi, no, sono intramontabili, avevano bisogno di pagare le bollette, quindi il titolo
Certo.
può essere, diciamo, approvato. Ma. È diverso, ecco, rispetto all'approccio magari della musica pop in senso intrinseco. Per me, Space Oddity e Life on Mars erano, a proposito, tornando a Bowie, qualche cosa in cui evidentemente c'era un'idea, no? Questa visione del cosmo, che del resto è una visione che ha già avuto
Sì, che
Beethoven,
poi,
appunto, nella
che poi
nota
arriva lui, appunto parte con questa Space Oddity, che è praticamente il suo primo forse grande successo, e poi lo porta fino a Black Star, all'ultimo disco, che poi ritorna appunto, nel video di Black Star, si vede proprio questo il casco sul pianeta dell'alieno, che è praticamente rimasto lì, è rimasto sempre la Ziggy, poi l'alieno, no? Che si portava dietro dai tempi di Space Oddity.
Sì, poi tra l'altro in quegli anni c'era stato, insomma, effettivamente l'uomo sulla Luna, adesso si parla di cominciare a
Di
pensare
Marte.
all'essere umano che viva altrove rispetto alla Terra. Noi non possiamo immaginare cosa succederà fra 200 anni, però i grandi artisti sono sempre in anticipo sui tempi.
Eh sì, Life on Mars infatti mi sembra una chiusura perfetta, anche se anche poi tra l'altro è anche la mia canzone forse preferita di Bowie, insomma, se
Anche
dovessi
per
dirne
me,
una.
l'ho inserita per questo, proprio perché vi assicuro, adesso ecco, non voglio influenzare gli
No, no,
ascoltatori,
certo.
però ho provato un piacere estremo, l'ho umilmente trattata come tratto un notturno di Chopin, ecco, per fare un esempio. Quindi cercando proprio di nobilitare col pianoforte solo, il pianoforte gran coda da concerto, il mio Fazioli gran coda, ho cercato proprio di tirare fuori quella che è la purezza di una melodia così bella, così diretta.
C'è chi dice che fosse ispirata vagamente a My Way, che poi era un brano francese, insomma, se non sbaglio, nei ringraziamenti di Life on Mars lui citava anche, non so se
Sì.
o ringraziava o citava Frank Sinatra, comunque per averlo lontanamente ispirato come melodia, c'è qualche rimando forse, però.
È vero, ma la musica del resto, io dico che le note sono
Sì, però comunque
sette
rimane una grande
storiche
canzone,
storiche,
anche se
diciamo.
ricorda vagamente, ma non è certo una cover o un plagio, è solo un rimando così lontano, si sente nell'eco della melodia forse. Qualcosa. Lo chiedo a lei che è un
Esatto.
pianista, a te che è un pianista.
No, guarda, c'è, tra l'altro io sono bulimico, quindi ascolto tutto, però ammetto di non avere, cioè non posso avere nel pop la stessa competenza, ma per esempio adoro, sì, Frank Sinatra, mi ricordo ero bambino quando venne nell'ultimo tour italiano,
No, io non l'ho mai visto dal
e
vivo.
di, ero proprio piccolo piccolo, questo concerto a Milano pazzesco, insomma, quest'uomo insomma quasi ottuagenario, e il carisma appunto non ha confine, è ciò che io ho cercato di dimostrare in questo album, no? Quindi è evidente che Beethoven, che, da Prometeo, dall'origine, no, all'eroe, al concept dell'album, è intramontabile. Beethoven resterà contemporaneo a qualsiasi epoca.
Mi viene da ricordare un'esperienza che ho vissuto con il maestro Vittorio
Nocenzi del Banco.
Sì, del Banco. Una volta fece un concerto solo piano, che poi si tramutò in una sorta di lezione concerto, chiacchierata così aperta. E eseguendo alcuni brani, lui a un certo momento faceva anche brani classici. E seguendo alcuni brani di Bach o di Beethoven, diceva: sapete ragazzi, questi se fossero nati nel Novecento sarebbero stati dei metallari, perché dice solo un fatto puramente spazio-temporale li ha, diciamo, legati a un periodo, ma se fossero nati adesso avrebbero superato i confini, proprio per un discorso di rimando.
È vero, secondo me, perché del resto quando Mozart scrive Le nozze di Figaro c'è più attualità di quella,
sì,
sia politica che sociale, sociologica, di emancipazione delle classi sociali, solo che all'epoca non c'era la televisione, non c'era internet, c'era più tempo, anche certo, se vivevano meno a lungo, e quindi si andava a teatro, si ascoltava magari un'opera di 3 ore e mezzo, 4,
certo,
però si faceva anche attività sociale durante il teatro. Addirittura nell'Ottocento invece, no? Quindi un secolo più tardi, si racconta che durante un Nabucco di Verdi a Parma, a Reggio, ci fosse la portata della trippa e poi la partita di bridge. Adesso con questo non voglio denigrare quello,
no,
che
no, certo,
assolutamente, però cambiano i tempi e le collocazioni anche sociali del fattore musica. Dopodiché resta un dato imprescindibile,
certo,
è l'emozione, no?
Sì.
Una musica ti emoziona, anche un interprete nel mio caso, insomma, è in grado poi di riprodurla e attualizzarla, perché io poi non compongo, ma suono musica di altri e cerco di farlo facendo sì che questa esecuzione sia diversa da tutte le precedenti e le successive, ecco, semplicemente questo, mi baso sul fattore emotivo.
Certo.
E a proposito di emozione, sarebbe bello, chiedo se ci sarà la possibilità di sentire questo concerto, diciamo, con le varie composizioni di Eroica dal vivo nei prossimi mesi, non so se è qualche festival,
sì,
se è in programma.
Allora, parte, vabbè, anzi grazie di aver citato
la Miata Piano Festival,
che festeggia il ventennale, quest'anno partirà a fine giugno, ma a parte che io aggiorno adesso, tra pochi giorni sarà aggiornato il mio sito mauriziobaglini.com con aprile, maggio, giugno, quindi in trimestrale, ma ci sono date. Beh, la prossima, per esempio, più vicina di Recital è a Cesena il 20 marzo, e anche lì ci sarà una sinestesia fra Debussy e David Bowie, quindi
fantastico,
anche una parte dell'album Eroica, che poi è concepito come album, quindi in concerto noi siamo ancora un po' vittime del format, no? Un'ora di musica,
sì,
anche domattina al Quirinale, suono a Roma.
Così, tanto per un posto così.
Posto così, uno
anonimo,
no, però bisogna, infatti,
le domeniche, le famose domeniche,
quindi sarà anche trasmesso in TV?
La domenica a Radio 3, forse, radio...
esatto. Mm. Sì, no, non volevo dirlo,
sono famosi i concerti del Quirinale la domenica.
Abbiamo avuto anche amici che hanno suonato,
esatto. È una bella cosa, perché ci torno per l'ottava volta e festeggio il mio mezzo secolo.
Che bello.
Cadrà martedì prossimo, perché poi gli anni passano, questa malattia è irreversibile.
Ma io l'ho già passato il mezzo secolo, quindi capisco cosa vuol dire.
Beh, è un bel modo di festeggiare.
Anche Eugenio l'ha passato prima di me.
Sì,
ecco, quindi siamo solidali. Ma domani, per esempio, tutto Schumann, perché poi la musica classica ha ancora bisogno, secondo me, di trovare un corrispettivo fra quello che è l'album,
sì,
e quindi io da qua a fine anno avrò 50 concerti, ma sono, diciamo, una trentina di programmi diversi, perché...
Mamma mia, che... Quindi niente, siamo... niente buio al Quirinale, non ci sarà,
no,
mai...
al Quirinale, magari per bis ci può stare.
Ah, vedi, no, sono, sarei curioso. Di
che... era stato deciso prima, quindi... Poi noi abbiamo ancora questo protocollo, no? Decidiamo un programma...
Sì.
È molto difficile tornare indietro, sì, quando è pubblicato. C'è ancora una sacralità nella musica classica che, beh,
ha una sua
proprio senso, significato, certo, però, certo, io nel mio piccolo cerco di svecchiarla attraverso... Questa è una prima sperimentazione, vediamo adesso.
È una grande operazione sociale.
Grazie,
secondo me
tanto perché...
è molto un'iniziativa molto sensibile che potrebbe aprire dei grandi... fronti, appunto, bivalenti,
rompere anche dei certi,
sì,
schemi,
sì,
certi,
sì, bivalenti,
steccati.
Allora, ci proviamo,
scoprire, ci siamo, Bowie, sì, e viceversa scoprire la classica,
certo,
due mondi che si incontrano, è fantastico, i più grandi complimenti.
Vabbè, comunque, grazie. Ricordiamo anche che, ne so, Philip Glass aveva fatto, no, Hero Symphony, Low Symphony, cioè sono stati già,
sono,
per,
certo,
fortuna, dei tentativi di unire questi mondi.
Mai
sono...
abbastanza.
Sì, sì, no, certo, ci fa sempre piacere, appunto, però da un pianista classico, magari, ecco, ci stupisce di più che se fatto da, magari, Philip Glass, ecco.
Certo.
Allora, grazie.
Sì, l'ho provato anche Bernstein, in fondo, grande, yeah, Leonard Bernstein, non solo nel musical... Ma i tentativi ci sono, anche da parte di gente autorevolissima che è passata la storia. Poi bisogna avere la perseveranza e continuare.
Bene, grazie ancora. Ricordiamo Eroica, è uscito per Decca Classics e Universal, distribuzione, se non sbaglio.
Esatto, sì. Universal è il caposaldo, la madre, insomma, no? Il colosso. E poi dentro ci sono
è uscito anche in CD, leggo, non solo digitale,
sì,
giusto?
Sì, no, okay. Noi difendiamo anche la certificazione,
certo,
della memoria, quindi come il
libro... sì, no, io, certo, quando se mi capiterà di trovarlo appunto nei negozi di dischi rimasti, lo volentieri, o anche immagino online, si potrà acquistare.
Ma credo che comunque...
Sì, sicuramente, ma te lo, adesso...
Nella libreria...
Portato,
no, vabbè,
in radio, però...
Sì, no, dai, per la prossima volta ci sarà occasione.
Ma credo che la libreria, molto, per esempio, dell'auditorium ci,
no,
sarà...
Sì, negozi rimasti di classica, anche non solo classica, ecco.
Sì, è soprattutto un supporto, poi perché, vabbè, io ho scritto anche le note al libretto, quindi mi piace pensare che internet è una grande risorsa, ma la fisicità degli oggetti,
sicuramente,
condividiamo,
la quotidianità è qualcosa che non deve sparire.
Ci piace ancora sfogliare il libretto, leggere i crediti, leggere le note di copertina. E...
Bravo.
Quindi sicuramente ci teniamo ad avercelo anche... sul supporto fisico. Grazie ancora Maurizio Baglini, grazie mille. Chiudiamo con Life on Mars, a questo punto mi sembra una chiusura doverosa. Grazie mille.
Grazie a voi.
A presto, risentirci.
Eroica, questo è Life on Mars, la versione di Maurizio Baglini. A presto.